Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 45esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amiro Gasparini
e Cleto Pescia. Protagonisti di questo episodio sono due politici italiani che, nel bene e nel male, hanno segnato la storia d'Italia degli ultimi 40 anni, Bettino Craxi e Silvio Berlusconi. Buon ascolto!
Il 3 luglio del 1992 alla Camera dei Deputati si stava in silenzio, era la prima volta dall'inizio di Mani Pulite che il leader socialista Bettino Craxi parlava in maniera solenne e decisa a proposito del finanziamento dei partiti in una sede istituzionale. Il famoso discorso di Craxi viene ricordato così dai giornali e dai libri di storia della politica recente italiana. Stiamo parlando quindi di 30 anni fa e nell'ambito delle inchieste di Mani Pulite, delle quali ci siamo già occupati in altre puntate, la questione della corruzione e della degenerazione del finanziamento pubblico ai partiti riempiva i toni attorno a Craxi e anche a quelli del suo discorso. Il sistema paese, il sistema politico del paese nella sua quasi totalità veniva portato alla sbarra tra corruzione, falso in bilancio, violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, in un contesto di stragi di mafia e di crisi economico-finanziaria. Ecco, questo di Craxi, 3 luglio 92 appunto, è considerato l'ultimo grande discorso del leader del Garofano, il quale ammette e fa tabula rasa rispetto alle questioni che veleggiano attorno al finanziamento pubblico e che sono molto contestate dalla Procura di Milano. Partiti e associazioni costano, spiega Craxi, e aperte le virgolette secondo un articolo di Galli della Loggia, tutti sapevano benissimo che le gigantesche macchine partitiche costavano ben più di quanto non ammettessero, ma tutti facevano finta di nulla. Ecco, è davvero così, molti facevano finta di nulla, poi non tutti quanti certamente sapevano l'estensione e la profondità del fenomeno corruttivo, però la questione del fenomeno illecito, del finanziamento illecito, era una cosa nota, e il discorso di Craxi, che arrivò in maniera tardiva, sottolineava questo. Molti che ovviamente stimavano Craxi si sono affrettati a dire che questo non era una giustificazione al finanziamento illecito, ma era una spiegazione. Ecco, una spiegazione molto tardiva, che però purtroppo aveva anche delle venature di autoassoluzione, che certamente i critici nei confronti di Craxi e del sistema non volevano e non vogliono ovviamente mandare giù o dimenticare. Diciamo che le tangenti o i fondi, per così dire, extra dei finanziamenti ai partiti non erano inseriti nei registri dei partiti stessi, che quindi, quando incameravano queste risorse aggiuntive, per definirle così, violavano in maniera fraudolenta la legge degli anni 70 sul finanziamento pubblico. Con il crollo del muro di Berlino nel 1989 cambiava il paradigma geopolitico, il paradigma anche dunque politico nazionale in Italia, come in Germania e altrove. Cessava dunque la divisione tra est e ovest e cessava forse anche la necessità di accaparrarsi il consenso politico attraverso delle manovre o manovrine un pochettino ai limiti della legalità o del tutto forse illegali. Quindi il sistema illegale e clientelistico di gran parte della politica italiana doveva in qualche modo adattarsi a questo nuovo corso, e dunque venne esposto da Craxi, non naturalmente per la volontà di Craxi, ma per il fatto che appunto gli avvisi di garanzia della Procura di Milano e anche un po' di tutte le altre procure del paese stavano raggiungendo tutto il sottobosco delle segreterie dei partiti. C'è un passaggio abbastanza interessante nei confronti del discorso di Craxi, che è il seguente, che secondo me vale la pena che sia ripercorso, perché certamente al di là di come la si possa pensare è un discorso che ha anche un suo senso, e la parte del discorso è questa: e tuttavia d'altra parte ciò che bisogna dire, e che del resto che tutti sanno, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali e associative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. E poi, ovviamente, chiudo le virgolette, la parte più famosa, no? Aperte le virgolette, non credo ci sia nessuno in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Ecco, è il discorso fondamentale più famoso, che appunto dicevo ha anche un senso, ma è un discorso un po' incompleto, perché appunto si prende, si dice d'accordo, il finanziamento funzionava così, il sistema è questo, ma quindi cosa si deve fare? Quindi all'epoca bisognava forse prendere delle decisioni, o forse era anche troppo tardi prendere. Però c'è da dire che il discorso di Craxi forse non è che deve semplicemente essere intrapreso come qualcosa che assolve il sistema politico. L'errore di Craxi certamente fu quello di non avere denunciato il sistema 10 anni prima, almeno, e un leader con la sua carisma, intelligenza o finezza politica, se vogliamo, ha fatto un errore, diciamo, in questo senso, e avallare il sistema tangentizio e anche usufruirne, non tanto forse lui personalmente, ma il suo entourage e tutto il partito, è stato un grosso danno, che poi venne alla ribalta. È strano, perché Craxi poi si definì, come forse alcuni ricordano, un leader riformista, no? Il riformismo, cioè dare delle nuove idee e prospettive rispetto a un socialismo che abbandona diciamo gli aspetti più antimercatisti e violenti per raggiungere, diciamo, la socialdemocrazia. Ecco, Craxi questo non lo fece, perché non aveva certamente l'intelligenza di farlo, ma aveva bisogno dei finanziamenti illeciti, secondo lui, per posizionarsi come il terzo incomodo, no? Tra le due grandi chiese che c'erano all'epoca in Italia, la Democrazia Cristiana da una parte e il Partito Comunista Italiano dall'altra. Quindi l'autonomia socialista aveva una giustificazione legale, che appunto si rivelò in sede processuale del tutto illegale. Il discorso di Craxi, specialmente quel pezzo che ho riportato, che comunque è famosissimo, fu un discorso molto molto scenico, no? E l'aula di Montecitorio quel giorno era veramente al completo e in silenzio, cosa abbastanza rara. Il discorso era attesissimo, un discorso sulla macchina della corruzione, una macchina che serviva proprio a costruire il consenso dei partiti, ed è proprio la corruzione il problema di fondo della questione dell'inchiesta di Mani Pulite, una questione che ovviamente Craxi nel discorso suo ha affrontato, ma che certamente poi rimane lettera morta per tanti motivi, perché proprio è un discorso anche in ritardo, con le inchieste alle calcagne è molto difficile trovare delle possibilità in questo senso di redenzione della politica. Il problema di tutto poi alla fine è che a farne le spese è la cittadinanza, il debito pubblico in aumento, ma c'è anche da dire che nell'immaginario collettivo oggi in Italia, poi con quello che è successo con l'incremento di partiti che si poggiavano sul populismo di destra e di sinistra, Nell'immaginario collettivo, dicevo, c'è una vulgata che criminalizza tutto un intero sistema, che definisce la politica e i politici come dei ladri, abbietti, corrotti, corruttori. Certamente è stato il caso per alcuni, non è il caso di tutti, però certamente è logico che i regimi sopravvivano anche i regimi politici e non solo i regimi dittatoriali. I regimi democratici sopravvivono anche grazie alla lealtà di massa. Quindi tutto questo grosso arricchimento dei politici, o di alcuni politici sarebbe meglio dire, è certamente anche il frutto di un sostegno da parte della popolazione, una realtà, se vogliamo, drogata dai soldi pubblici, certamente poi dai soldi privati che andavano nelle tasche di alcuni politici. La discesa in campo di Silvio Berlusconi del 26 gennaio del 1994, quindi oltre 30 anni fa, è stato uno spartiacque tra il vecchio, cioè la prima repubblica travolta dagli scandali giudiziari, e il nuovo, la cosiddetta seconda repubblica, che forse così nuova non era. 30 anni fa, nell'aprile del 1994, Berlusconi vinceva con la sua coalizione in maniera del tutto inedita e forse anche inaspettata le elezioni e politiche. Ora, sul Cavaliere, come era noto, c'è una enorme, ampissima letteratura dotata di interpretazioni più o meno lodevoli. Oggi cerchiamo di riportare i fatti, di analizzare in maniera quanto più neutrale possibile le motivazioni che portarono Berlusconi e che sono ancora oggi oggetto di dibattito storico alla discesa appunto in campo. Questo termine famosissimo abbinato e affibbiato al Cavaliere che appunto si occupava anche tra l'altro di calcio, il Milan e tutto quanto. Dunque, io credo che sia una motivazione di ordine personale, e una serie di ambizioni, di necessità, il desiderio forse davvero di cambiare il paese, ma certamente quello di salvare anche i propri interessi, le proprie aziende, ma certamente quello di sfruttare la sua popolarità e la sua tramite una vasta piattaforma mediatica. Dunque, anzitutto dovremmo parlare del fatto che Berlusconi capì la certificazione della conclusione di un'era politica e al contempo l'apertura di una nuova epoca politica e piena, ricchissima di incognite. Secondariamente, i protettori politici, uno l'abbiamo citato prima, Craxi, erano saltati e quindi coloro che avevano fatto decreti ad hoc o concessioni ad hoc per Berlusconi erano stati spazzati via dal turbinio di Mani Pulite. Certamente ci fu anche l'ambizione di un Berlusconi imprenditore che ha sempre vinto tutto. Cioè, Berlusconi era ritenuto, si riteneva un imprenditore, una figura di successo che in questo senso avrebbe potuto vincere anche in politica. D'altronde si dice vinse tutto quello che poteva vincere anche fuori dalla politica. L'uomo era certamente molto conscio delle sue capacità oratorie e dunque le sfruttò al massimo per vincere le elezioni. Elezioni nel 1994 che vinse per diverse ragioni. Anzitutto la già accennata profonda crisi politica ed economica. L'uomo doveva riempire di nuova energia questo vuoto e dare rappresentanza a degli orfani della politica che non vedevano più sulla scheda elettorale o non avrebbero più visto sulla scheda elettorale i simboli democristiani, liberali, repubblicani, socialisti, eccetera, appunto spazzati via dalle inchieste di Mani Pulite. E Berlusconi riuscì a vincere tramite una coalizione del tutto inedita in Italia, tra la Lega Nord, all'epoca era Nord, e il Movimento Sociale Italiano. I due ovviamente non andavano d'accordo, ma Berlusconi riuscì ad allearsi al Nord con la Lega di Bossi e al Sud con il Movimento Sociale di Fini, un'intuizione che era stata parecchio innovativa al tempo e che alleanze, diciamo, popolari o liberali con le destre di diverso tipo è qualcosa che poi abbiamo rivisto nei 30 anni che sono succeduti e che forse rivedremo anche in occasione delle prossime elezioni europee in giugno. Un secondo motivo per il quale Berlusconi ha vinto nel 1994 è certamente la campagna mediatica, la comunicazione di massa dove tutto è nuovo e tutto è vecchio, ma viene ammantato da un nuovo metodo, un nuovo modo di parlare, di discutere. E la comunicazione assurge proprio a vero e proprio sistema di alternativa politica, quindi più che tanto di contenuto, ma proprio di forma, che si trasforma in politica. Berlusconi certamente aveva creato e creò in sé, su di sé, la capacità di essere un uomo in grado di riportare l'Italia alla prosperità. Parlò, ce lo si ricorderà, del nuovo miracolo italiano. Al di là del fatto che poi tutto questo non si è concretizzato per mille motivi che richiederebbero una puntata a sé, o forse anche più di una, è ovvio che questo elemento nutrì la fiducia di diversi, appunto, orfani elettori, orfani della politica. Un terzo elemento fu proprio la popolarità dell'imprenditore, dell'immagine, dell'uomo di successo che vinceva con il Milan, le televisioni, l'editoria, eccetera. Quindi l'uomo carismatico. La comunicazione è veramente un aspetto fondamentale di Berlusconi, che aprì all'elettore un nuovo mondo, venditore TV, figura che a differenza forse dei suoi avversari, a torto o a ragione, parla e cerca di lanciare un messaggio di speranza, che tuttavia però è una speranza che viene attaccata non tanto per il concetto di speranza, ma per il fatto che il candidato Berlusconi aveva dei grossi problemi, specialmente in materia di conflitto di interesse, che è stato un mantra che si è sentito per 30 anni. Era il self-made man del nord, l'uomo deciso, solare, il comunicatore attento, esteta e narcisista, quindi molto appealing anche nei confronti di diversi elettori. Era un po' lo spavaldo vincente, l'uomo affascinante, l'uomo del fare, quella comunicazione asciutta, semplice, efficace, venata del sistema del populismo, e una retorica ovviamente che è sempre piaciuta, solo retorica ovviamente all'Italia, cioè la retorica liberale, perché poi alla fine non c'è stato nulla, o quantomeno, di sicuro non da Berlusconi, di liberale, in Italia. Berlusconi fu certamente abilissimo nello sfruttare dunque quel sentimento reganiano, thatcheriano che era ancora un po' nell'aria, ma che si stava un po' dimenticando, che forse in Italia era stato narcotizzato dal consociativismo e dall'unione tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, che di liberale non avevano proprio assolutamente nulla. Quindi nel 94 chi è Berlusconi? Berlusconi è lo spin doctor di se stesso, è essenzialmente il responsabile della comunicazione, è il vincente, è quello che disegna il simbolo di Forza Italia, il partito, no? Che è quasi un urlo da stadio, Forza Italia si dice allo stadio, no? E quindi questo, tutti elementi che contribuirono alla sua vittoria. Un elemento che potrebbe sembrare folcloristico, che però ebbe un suo peso, è la questione della mancanza di alternative, la questione del comunismo. Lui fece un messaggio nel 1994 dove comunque aizzava nei confronti di una paura, di un forse un arrivo o un ritorno del comunismo dopo il crollo del muro, e questo certamente spaventò. Ovviamente a livello storico la tesi del pericolo comunista impellente nel 94 non sussiste, non era verosimile, però certamente c'è da dire che gli avversari di sinistra si sono mostrati un poco convincenti all'epoca, magari hanno dimostrato o sprecato un'occasione di dimostrarsi più presentabili agli occhi degli elettori in un'Italia che aveva cambiato veramente pagina e che stava proprio per entrare nel nuovo secolo. Berlusconi arrivò, lui invece, vecchio nuovo, perché comunque Berlusconi era un uomo di oltre 50 anni all'epoca, 55 anni, che si trovò a portare qualcosa che poi è stata la cifra massima della politica di Berlusconi, ma anche del dopo Berlusconi, perché è stato copiato anche forse a livello internazionale, e cioè l'uso del marketing. Il marketing per la semplificazione, per il messaggio semplificato, la televisione, eccetera, sono tutti elementi che conducono all'elemento della, se vogliamo, della fluidità del messaggio del cavaliere, in una grossa e larga vasca che miscela appunto una mancanza di ideologia fissa e anche elementi federati da diverse anime, appunto MSI e Lega, che consentirono a Berlusconi di vincere e di portare per la prima volta sia Lega che Movimento Sociale, ma anche una forza che all'epoca si definiva, appunto ancora insisto, a parole liberale, al governo del paese.
Siamo così giunti alla conclusione del 45esimo episodio. Come tutte le altre puntate, anche questa può essere riascoltata sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.